Prego, se prendiamo posizione. Prego, segretario, a lei. Buonasera a tutti e a tutte. Angeli William. Assente. Asghar Wasim.
Presente.
Bresciani Stefania.
Presente, buonasera.
Catalano Domenico. Presente. Cellucci Cinzia.
Presente.
Cemin Claudio.
Presente.
Cemotti Roberto.
Presente.
Chiesa Ivo. Assente. Costale Nicole.
Presente.
Dapor Luca.
Presente.
Dardano Giovanni, a comunicatore ritardo. De Gasperi Fabio.
Presente.
Torigotti Michele, assente giustificato. Fait Carlo.
Presente.
Farinati Paolo.
Presente, buonasera.
Francesconi Miriam.
Presente.
Gamberoni Davide, assente giustificato. Gelmini Annalisa.
Presente.
Luis Giampiero. Presente. Martinelli Francesca, assente giustificata. Mattosconi Irene.
Presente.
Minucchi Andrea. Assente. Miorandi Arianna.
Presente, buonasera.
Mirandola Giulia.
Buonasera, presente.
Mellici Patron. Assente. Pozza Fabiola.
Presente.
Pozza Ruggero. Robo Giulia.
Presente.
Vaccari Tommaso.
Presente.
Valduga Silvia.
Presente, buonasera.
Zambelli Andrea. Presente. Zenatti Marco.
Presente.
Nel frattempo è entrato Angeli William. Siamo 25, quindi apriamo i lavori e chiedo, ora ci sarà poi da valutare per un ordine del giorno, mi chiedo solo 30 secondi all'Aula perché poi non voglio andare su un ordine del giorno che è già stato preannunciato, mi limito semplicemente, e penso di farmi partecipe appunto di tutto il Consiglio Comunale, nel condannare gli atti di violenza e la solidarietà delle forze dell'ordine per quanto è successo in quel di Torino. Mi fermo qui perché ovviamente non adempierei il mio ruolo visto che c'è un ordine del giorno. Dico solo una cosa, che le forze dell'ordine purtroppo sono oggetto quotidianamente di oltraggio, di violenza, e dico solo una cosa, che purtroppo anche qui vicino a noi la stampa oggi riporta dove sono arrivati per una banalissima partita di calcio di un campionato di Serie C, insulti alle forze dell'ordine perché il questore ha fatto un dasto visto i precedenti disordini che ci sono stati. Quindi mi fermo perché altrimenti non sarei corretto e andrei sopra l'ordine del giorno, ma mi premeva solo limitare a questo. Purtroppo le forze dell'ordine che rappresentano lo Stato democratico italiano sono fatte quotidianamente fonte di oltraggio, tifoserie che si trovano in autostrada per picchiare le forze dell'ordine e sono diventate quindi, ahimè, il ricettacolo della violenza di in alcuni casi deficienti, di altri di delinquenti, quindi mi fermo. Ora la serata la strutturiamo in questa maniera, c'è la prima parte che riguarda le interrogazioni, poi preannuncio subito che dovremmo fare una sospensione per una capigruppo, perché ci sono due ordini del giorno, poi vedremo se uno o se sono due, per l'inserimento, e quindi visto che dovremmo far sì che l'Aula voti, è ovvio che i capigruppo devono prendere coscienza del testo, e poi arriveremo a fare le mozioni. Quindi partiamo subito con le interrogazioni. La prima era del consigliere Catalano sul trasferimento a sede INPS. Prego, consigliere.
Scusa, se la possiamo trattare la prossima, il prossimo consiglio unitamente pure all'altra della Ruolotto, perché ci sono delle cose da trattare con degli ospiti tipo, che vogliono sentire. Grazie.
A lei, consigliere. La seconda, consigliere lui, perché Rovereto ha perso la Valagrina Esterior Festival, manca l'assessore di competenza, però l'assessore mi ha detto che... Quindi lei cosa ritiene?
Sì, ho sentito l'assessore, aspetterei che torna, perché ha fatto una risposta molto articolata e quindi mi piacerebbe con lui dialogare, grazie.
Consigliere Catalano, a maggior ragione penso che l'assessore non ancora... Consigliere Chemotti non ha ancora avuto risposta... Consigliere Catalano ha già annunciato la questione del camper, la rinviamo, quindi stiamo all'interrogazione presentata dal consigliere Farinati, quindi è orale, non scritta, quindi ha 15 minuti per presentarla. Prego, consigliere.
Grazie, Presidente. Ma come nelle altre volte preferisco la risposta orale, nella misura in cui su questi temi che io ritengo importanti ci sia il coinvolgimento quantomeno auditorio di tutto il Consiglio Comunale, perché quando si parla di lavoro credo si parla di una cosa importante per ogni essere umano, si parla della libertà delle persone, si parla della dignità delle persone. Ecco, io vedo con piacere che la sala di accanto è piena, evidentemente il tema suscita interesse, e vorrei che ogni consiglio comunale avesse questo tipo di presenze. Ringrazio quindi i delegati sindacali, i lavoratori, le lavoratrici che con indubbio interesse sono qui questa sera, li ringrazio. Come ringrazio vivamente la presenza della Presidente del gruppo Dolomite Energia, dottoressa Arlang. Allora, il tema l'avete colto, credo che ogni consigliere ha avuto il testo. Si tratta dell'appalto messo in essere dal gruppo Dolomite Energia per quel che riguarda l'importante servizio di call center. Il call center spesso è visto come un servizio, come dire, importante fino a un certo punto, invece è molto importante, perché è proprio accanto a quelli che sono gli sportelli fisici del gruppo, dell'azienda, è proprio la voce che mette, come dire, in contatto l'azienda, il gruppo, con noi cittadini, con noi utenti, con noi clienti, come vogliamo chiamarci. Quindi è un servizio che definire fondamentale per la qualità di tutti i servizi del gruppo è dire poco. Ecco, io mi sono fatto anche un po' di giri di telefonate per capire a fondo questa questione. Questa volta il Comune di Trento ci ha battuti. Il Consiglio Comunale di Trento ci ha battuti, perché il 18 dicembre è stato votato all'unanimità una delibera / ordine del giorno proprio su questo tema. L'iniziativa onorevole e meritoria è stata della consigliera Giulia Bortolotti. Ebbene, su questo tema io non sto a leggervi il testo, e se volete ve lo posso passare senza che voi potete andare sul sito del Comune di Trento. 18 dicembre, quindi la questione era già all'ordine del giorno, diciamo, della politica. Perché politica? Perché sappiamo che il gruppo è un gruppo industriale il più importante del Trentino, è controllato al 71% da soci pubblici. In particolare dalla provincia autonoma di Trento, dal comune di Trento e dal comune di Rovereto. Quindi se oggi questo gruppo, di cui più volte abbiamo ribadito la capacità di stare sul mercato sempre più difficile, sempre più concorrenziale, dall'altra il gruppo deve rispondere anche a dei comportamenti che sono stati siglati molti anni fa, anche in questa sala, che hanno una valenza etica. Etica in che senso? Perché il pubblico, i soci pubblici devono monitorare certe scelte, pur riconoscendo da codice civile la libertà degli amministratori, libertà che ha dei confini. E non è un caso che i soci, quindi in questo caso la nostra sindaca e il sindaco di Trento Franco Ianiselli, ogni anno vengono chiamati all'assemblea. Ma torno alla questione. Ripeto, la questione vede preoccupati una cinquantina di persone, di cui in maggioranza ragazze, giovani. E anche qui c'è un aspetto da non considerare in maniera superficiale. Ecco, ho dimenticato una cosa. Ci doveva essere anche un passaggio in consiglio provinciale, perché evidentemente la provincia, come socia, risponde ai consiglieri provinciali su quello che è il lavoro, l'attività, i risultati assolutamente encomiabili del gruppo Dolomiti Energia. Era quasi in atto un'iniziativa, lo devo dire, perché anche ci conosciamo, della consigliera Lucia Maestri. Ebbene, la consigliera Lucia Maestri è stata, uso un termine molto moderato, invitata a sospendere l'iniziativa. Non mi chiedete da chi, ma lo so. Detto questo, arriviamo a noi. Io mi sono limitato a un'interrogazione, perché sul tema del lavoro la mia storia credo in parte la conoscete, e conoscete anche la mia vicinanza al gruppo, perché se oggi il gruppo è tra le medie ma più importanti società nel settore delle multi-utility in Italia, lo dobbiamo chiaramente alle capacità degli amministratori che si sono succeduti in questi quasi 30 anni, ma lo dobbiamo anche a delle scelte fatte da amministratori politici. Io non sto a elencarli perché devo partire dal 98, in questa sala, prima ancora che a Palazzo Thun, fu votata, beh, chiaramente prima perché non competeva al Consiglio Comunale di Trento, la trasformazione di ASM in DAM municipalizzata in SPA, sindaco Bruno Ballardini. Nel luglio di quell'anno ci fu la costituzione di Trentino Servizi, paritetica tra i due comuni, con un atto siglato dai due sindaci, Bruno Ballardini e Lorenzo Dell'Ai, e anche qui il voto di Rovereto fu molto importante e antecedente, se vogliamo giocarcela un po' anche sportivamente, rispetto a Trento. Nel 2002 ci fu la fusione di ASM e SIP, quindi l'asta dell'Adige, diciamo dalla piana rotaliana ad Avio, poteva godere di un unico soggetto gestore di quelli che sono i servizi che quotidianamente tocchiamo: la luce, l'acqua, i rifiuti, il metano, perché usiamo anche quello, e avanti di questo passo. Poi il passaggio importante che ha dato patrimonio, l'attuale patrimonio, e la redditività attuale del gruppo fu in questa sala ancora per prima nel 2008, che portò nel 2009 alla costituzione, o meglio alla fusione per incorporazione di Dolomiti Energia, che era stata creata con Tecnofin Strutture, e Trentino Servizi. Nacque quella che oggi è il gruppo, fu fondata anche la holding, Dolomiti Energia, che è paritetica, quindi Rovereto, Trento e Provincia sono i soci tramite Dolomiti che controllano fondamentalmente per i patti parasociali, pur non avendo il 50 ma poco meno, controllano il gruppo. Quindi l'attenzione di questi consigli comunali e del consiglio provinciale verso il gruppo è sempre stata assolutamente importante. Vi ricorderete che l'anno scorso, giustamente, la presidente Arlac e l'amministratore delegato Granella ci ha posto di fronte a un'operazione importantissima, chiaramente era competenza del CDA, però è stato votato un atto di indirizzo che valeva quasi 400 milioni di euro nell'acquisire, scusate, 300 milioni per acquisire il 40% della Idro Dolomiti Energia dal fondo australiano Macquarie. Quindi capite che quando parliamo di Dolomiti Energia e ne apprezziamo i risultati, guardate che quest'anno, io sono convinto, adesso arriverà a primavera o tarda primavera il risultato di bilancio, il fatturato sarà oltre i 2 miliardi e 500 milioni, nel 24 l'utile era stato di 340 milioni, quest'anno vedremo. Quindi voglio dire, ha 1.600 e più dipendenti, di cui il 40% ha meno di 40 anni. Quindi voi sapete che abbiamo in mano un gioiello. E allora, se tale è da un punto di vista industriale, sociale, e economico-finanziario, io credo che certi errori andrebbero evitati. Anche perché poco più di un anno fa, all'interno del gruppo ci fu la proposta di internalizzare il call center. Cosa vuol dire? Semplice. I 50 oggi esterni sarebbero stati assunti dal gruppo. Questo significava, e questo andò in consiglio d'amministrazione e fu votato positivamente. Detto questo, ci fu però un dietrofront. E quindi ci troviamo di fronte anche a un'operazione discutibile, non solo per l'aspetto che ho detto prima, occupazionale, dei salari, perché non è detto che siano garantiti salari dignitosi, come lo è per una parte di questi occupati. Quindi io credo che la nostra attenzione debba essere molto chiara, oso dire anche severa, perché quando c'è di mezzo il lavoro è una...
Scusi consigliere, siamo quasi, abbiamo superato 9 minuti. No, prendo la sua gestione. Siccome il regolamento dice legge e commenta, è solo per la sua gestione, sa?
Grazie Presidente. Allora voglio dire, quando un consiglio di amministrazione ha deciso una strada, che sarebbe stata la più virtuosa e la più tranquillizzante per 50 e più persone, io credo che sarebbe stato un messaggio molto chiaro anche alla nostra comunità. Detto questo, l'ho anche ribadito telefonicamente alla consigliera di Trento, onoro quel passo che ha fatto il Consiglio Comunale di Trento. Io ripeto, potevo fare anch'io un ordine del giorno, ma non ho voluto caricare la questione, purché la sento molto, molto vicina. Detto questo, mi sono limitato, ripeto, a un'interrogazione. Però ci tenevo che di questo fosse dotto l'intero Consiglio Comunale, come sarei dotto tra qualche secondo della risposta che la legale rappresentante del socio comune di Rovereto nel gruppo ci darà, ovvero la nostra sindaca. Allora vado a ricercare, scusatemi se perdo un istante, non vi leggo tutto il mio testo, ma solamente le tre domande, che sono, credetemi, molto, se volete, molto semplici. Allora, eccoci qua, sarò molto veloce, Presidente. Ripeto, leggo solo le domande. Allora, ciò premesso, chiedo gentilmente alla sindaca Giulia Robo, quale legittima attuale rappresentante del Comune di Rovereto all'interno del gruppo Dolomiti Energia, quanto segue. È a conoscenza della delicata questione da me qui sopra esposta, quindi riguardante la gara d'appalto per il call center, ritiene opportuno un colloquio con gli amministratori del gruppo Dolomiti Energia per avere un riscontro puntuale sulla situazione relativa all'appalto per l'importante servizio di call center. Ritiene altresì opportuno, stante che stiamo parlando di uno dei principali gruppi italiani nel settore delle multi-utility, un richiamo in assemblea del gruppo Dolomiti Energia sugli aspetti occupazionali e salariali da seguire in mezzo. Chiedo scusa, abbiate pazienza, mi è saltata una parolina. Occupazionali, avendo sempre la massima attenzione sulla tutela dei dipendenti attuali e futuri del gruppo Dolomiti Energia. Ecco, l'aspetto occupazionale ce lo chiarirà la sindaca, magari sapremo anche, non so se è legittima una voce da parte della Presidente, ma c'è l'aspetto salariale che non è peraltro tutt'altro che secondario. Ecco, io mi fermo qui, chiedo scusa se sono andato oltre. E ritengo di aver fatto un atto che mi auguro incontri, non dico tutti i consiglieri comunali, ma gran parte di essi. Grazie, Presidente.
Lei, consigliere, no, non dato oltre, la volevo solo informare sui tempi, siccome è previsto che ci sia la lettura e il commento, era perché si potesse gestire, quindi è avanzato 2:30. Sindaca, prego.
Grazie, Presidente. In merito alla sua interrogazione, si è provveduto tempestivamente a contattare la Presidente e la Direzione dell'Unità Energia per l'acquisizione delle necessarie informazioni. Preme evidenziare che in questo periodo Dolomiti Energia ha interloquito con il Comune di Rovereto, come avviene ogni qualvolta succeda qualsiasi evento e qualsiasi situazione, perché come lei ha ricordato siamo stati pubblico, non da soli, ma evidentemente questa è la prassi per noi, per dare informazioni e aggiornare in merito allo stato dell'arte della vicenda. Quindi sì, alle sue domande, per essere proprio molto diretta, abbiamo anche provveduto in tal termine. Vado quindi a comunicare quali siano gli elementi informativi che la società mi ha trasmesso rispetto alla vicenda di cui stiamo parlando. La ricostruzione dei fatti è la seguente. Dal 2014 il gruppo Dolomiti Energia affianca a un proprio servizio interno, oggi composto da 84 persone, un call center esterno selezionato tramite gara pubblica nazionale, così come prescritto dalla normativa a cui sono soggette le attività del gruppo. Nel 2019, a seguito della scadenza dei precedenti contratti, la nuova gara viene suddivisa in due lotti, uno aggiudicato a un operatore nazionale, l'altro a uno trentino che utilizza personale sia a Trento sia a Milano. Nel 2025, alla scadenza del contratto, si è reso necessario affidare nuovamente il servizio di call center con una gara pubblica. Gli atti di gara sono stati impostati tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali e dell'attività, delle garanzie e delle tutele dei lavoratori, nonché della possibile variabilità del numero degli utenti del mercato libero e del mercato controllato, che esige quindi una flessibilità La procedura di evidenza pubblica attivata dalla società è stata oggetto di un ricorso al TAR che, esaminati gli atti, ha ritenuto legittima e corretta la stessa. In particolare, la sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ha respinto integralmente il ricorso presentato da GPI Consium del Trentino. La sentenza del TRGA ha riconosciuto che Dolomiti Energia, fin dall'inizio della procedura, ha operato correttamente e che le accuse rivolte alla società sono infondate. La società ha agito nel rispetto di tutte le normative. La gara prevede una clausola sociale a tutela della continuità occupazionale e che l'organizzazione del personale, così come l'applicazione dei contratti collettivi, avvengono nel pieno rispetto della normativa vigente. Non vi è stata alcuna violazione delle tutele dei lavoratori e la procedura non determina fenomeni di precarizzazione o perdita dei posti di lavoro. L'azienda ribadisce di aver sempre rispettato la normativa vigente e di continuare a promuovere gare basate su trasparenza, concorrenza leale e responsabilità sociale, con grande attenzione alla qualità del servizio e alle condizioni di lavoro. Dolomiti Energia, sin dall'avvio del confronto, ha manifestato la massima disponibilità a costruire un'intensa attività con le organizzazioni sindacali, proponendo la sottoscrizione di un protocollo finalizzato a garantire tutele concrete, rafforzate e verificabili per i lavoratori coinvolti. La FIOM, a fronte di tale proposta, ha scelto di non aderire al protocollo d'intesa e di intraprendere un'azione presso il Tribunale Amministrativo Regionale, motivata da ragioni che la recente sentenza non ha alcun modo accolto. Dolomiti Energia esprime rammarico per la mancata sottoscrizione di un accordo che avrebbe ulteriormente accresciuto le tutele ai lavori, tutele del lavoro, che sono comunque garantite. In tal senso, la società con ciò esprime la volontà di assicurare la correttezza del proprio operato e la propria immagine.
Grazie Sindaca. Senza Renati, lei ha diritto a 5 minuti per la replica, per soddisfazione o meno. Prego.
Ringrazio la Sindaca, la quale è stata assolutamente fedele nel rispondere alle mie domande. Però, leggendo quel testo, che chiaramente abbiamo capito, ma comprensibilmente non è suo, vorrei chiederle se è d'accordo con quel testo, anche perché ci sono delle inesattezze. Al TAR non è ricorso alla FIOM, è ricorso alla GPI, che era una delle due aziende. La FIOM ha solo documentato il Tribunale Amministrativo Regionale con una propria, con un proprio testo, una propria, come dire, ricostruzione dei fatti. Io non sono un PM, io sono un semplice consigliere comunale, quindi credo di avere il diritto dovere di chiedere. A questo punto sarebbe interessante capire dal CDA in un prossimo incontro perché ha rinunciato alla internalizzazione del servizio. Questa è una domanda, visto che l'hanno posta anche il Consiglio di Trento, sindaco è Franco Ianiselli, la cui storia la conosciamo, perché è stato un progetto presentato al CDA, credo, non tanti mesi fa, ed era stato condiviso. Dopodiché ci è tornato indietro. Io all'amministratore delegato Granella vorrei farla questa domanda. Dopodiché alla parte occupazionale ci posso anche credere, e ci voglio credere. È l'aspetto salariale che non mi lascia tranquillo, un sindaco. Perché ci sono in ballo due contratti. Uno dei metalmeccanici, e uno di un altro settore, che è molto penalizzante rispetto a quello dei metalmeccanici. Ecco perché la FIOM non ha firmato. E questo potrebbe succedere tra un anno. Portare tutti i 50 dipendenti al livello più basso salariale. Questo potrebbe succedere. Potrebbe succedere. E permettetemi, questo personalmente non lo posso accettare. Io spingerei su una soluzione concordata. Mi dispiace che il gruppo abbia voluto continuare sulla gara d'appalto. Ripeto, mi auguro che i soci pubblici, che godiamo sicuramente di importanti ritorni, non dimentichino che siamo in Trentino, la nostra autonomia è forte anche perché sul lavoro ci sono state grandi battaglie, il Trentino è stato anche esemplare nel costruire contratti di lavoro negli anni 70, 80 e 90 che dopo sono stati acquisiti a livello nazionale. Quindi attenzione, perché risparmiare, perché alla fine saranno poche decine di migliaia di euro per esternalizzare davanti a 2 miliardi e 500 milioni di fatturato, 300 milioni di utile, scusatemi, non lo posso accettare. Quindi io ringrazio la sindaca, saluto cordialmente i presenti, ma questa è una partita che fa un minus a livello di gruppo dell'Unione Energia. Mi dispiace perché la storia di questo gruppo è stata fondata su ben altri principi e mi auguro che vengano ripresi concretamente. Quindi, cara sindaca, io la ringrazio infinitamente delle sue risposte, anche se in parte sappiamo che non sono le sue, però la invito, ecco, cordialmente a seguire questa partita e a seguire anche nei momenti più felici del gruppo questo tipo di intraprese che offendono, ripeto, la storia del gruppo Dolomiti Energia e di tutti gli amministratori che hanno lavorato con passione, con rispetto verso tutti i lavoratori. Credetemi. Grazie. Comunque sono parzialmente soddisfatto. Grazie.
A lei, consigliere. Come avevo preannunciato, interrompiamo per fare una capigruppo. Prima giorno l'aula, alle 19.34 è entrato il vice sindaco Mignucchi, alle 19.39 il consigliere Dardani, quindi siamo in 27. Capigruppo per la questione di porre all'ordine del giorno gli ordini del giorno. Prego, consiglieri. Prego, consiglieri. Prego, consiglieri. Allora, se vogliamo riprendere posizione, ho visto che c'è lì il consigliere. Chiedo, ho visto fuori dall'aula, quindi se entriamo. Quindi rispetto a quando abbiamo fatto l'interruzione è entrato il consigliere Chiesa, quindi siamo 28. Vediamo se di questi 28 ci siamo tutti, anche perché... Manca poco. Eccolo qua, quindi ci siamo tutti 28. Allora, un piccolo aggiornamento per i consiglieri. Abbiamo fatto la riunione di capigruppo perché c'erano due ordini del giorno, quindi vi aggiorno nella fase delle ripetizioni. Il Partito Democratico ha ritirato un ordine del giorno che riguardava come tematica il voto femminile, anche perché l'1 febbraio c'era la ricorrenza della delibera, quindi del decreto legge che dava il voto alla donna, e quindi è stato ritirato come ordine del giorno con il criterio di urgenza. Rimane, e quindi adesso il Consiglio Comunale si deve esprimere, se accettare, quindi articolo 25,3, il carattere di urgenza di un ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia. Ordini del giorno, ricordo, che vengono presentati e vanno sull'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale, a meno che, con la votazione che faremo adesso, andiamo ad accettare che questa tematica venga discussa in serata. Visto che dobbiamo fare una votazione, nomino due scrutatori, consigliere Gelmini e consigliere Cellucci. Viva le donne! Visto che che è stato dato il voto alle donne, piccolo segno. Quindi noi adesso dobbiamo votare se poniamo in discussione l'ordine del giorno che è stato presentato dal gruppo Fratelli d'Italia inerenti agli atti di violenza che ci sono stati domenica contro le forze d'ordine della manifestazione di Torino. Chi è favorevole alla discussione in questa serata, voti favorevoli? Risparmio il lavoro, mi sembra che siamo all'unanimità. Voti contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Non partecipanti ai voti? Nessuno. Quindi, da prassi, do la parola a uno dei tre firmatari per la lettura e poi vediamo come si svilupperà il dibattito d'aula. Consigliere Renati, a lei.
Ecco, credo che forse sarebbe opportuno che tutti avessero una copia.
Intanto le do parola, prego.
Grazie Presidente. Sì, ringrazio anche il Consiglio che unanimemente ha condiviso l'opportunità di trattare già questa sera questo tema. L'articolo appunto del regolamento, l'articolo 25, il terzo comma, disciplina un po' la metodica con cui i consiglieri comunali possono proporre ordini del giorno, li chiama, che potremmo definire delle mozioni urgenti, insomma, per capirci. Addirittura il nostro regolamento consente che i consiglieri comunali possano presentare questi ordini del giorno anche durante le sedute di consiglio comunale. Però, in questo caso, per averne la discussione già nella seduta consigliare in cui viene presentato, ha bisogno di avere un placet, una votazione positiva del Consiglio Comunale circa l'urgenza di trattare questo ordine del giorno già nella seduta in cui viene presentato. Altrimenti, se non fosse riconosciuta l'urgenza e l'indifferibilità, sarebbe necessariamente posto in discussione nella seduta immediatamente seguente. Ecco, credo che in questo tema, e che sono appunto gli atti violenti accaduti a Torino il 31 gennaio scorso, noi saremmo contraddittori rispetto a, poi alla sostanza dell'ordine del giorno che presentiamo, se volessimo trattare questo tema come un tema di parte, come un tema che voglia, come dire, riaffermare, rafforzare, pubblicizzare posizioni che sono di parte. Certamente ciascuno di noi, o quantomeno ciascun gruppo che forma questo consiglio comunale, avrebbe toni, aggettivi, priorità, sottolineature diverse. L'opportunità, direi proprio anche la bravura istituzionale del Consiglio sarà quella di, come dire, elaborare un documento che possa il più possibile essere rappresentativo del pensiero, come dire, di tutti noi. Certamente non fosse un pensiero completo, certamente non fosse un pensiero che è soddisfacente del tutto per tutti, ma certamente un pensiero minimo comune denominatore, potremmo dire, consentitemi questa digressione un po' matematica, ma che dà l'idea di quello che voglio dire. Ecco perché noi abbiamo ritenuto opportuno soffermarci non troppo tempo, quindi vogliamo anche che i lavori di questo Consiglio questa sera non siano, come dire, in maniera rivoluzionati da questo ordine del giorno. È un ordine del giorno che è stato steso proprio per essere il più condivisibile possibile, il meno ovviamente divisivo, il più adatto a portare un messaggio che sia utile per il nostro dibattito, utile per la nostra, come dire, realtà democratica, e soprattutto utile a far sì che questa istituzione, che noi dobbiamo onorare e servire, rappresenti veramente un punto di riferimento che è utile e che è riconosciuto, serio, equilibrato e positivo anche per il futuro non solo della nostra città, che è città della pace, ma anche e soprattutto della nostra comunità. Ecco, questo è l'intendimento. Quindi adesso porto alla lettura dell'ordine del giorno. Certamente è un ordine del giorno, è una proposta, quindi non è scolpito nella roccia, non è immodificabile. Noi siamo disponibili a considerare modifiche, correzioni, integrazioni, sempre però come abbiamo tentato, e spero che ci siamo riusciti a fare noi, restando però su una strada di grande condivisione, di grande, come dire, comunione di intenti. Bene, allora passo alla lettura. Nel solco dei valori costituzionali che fondano la Repubblica e la convivenza civile, si ritiene doveroso assumere una posizione chiara e ferma in merito ai gravi fatti di violenza avvenuti nella città di Torino in data 31 gennaio 26. quando una manifestazione è degenerata in devastazione, scontri e azioni di guerriglia urbana. La libertà di manifestare pacificamente il proprio pensiero è un diritto, sempre legittimo, tutelato dalla Costituzione, l'articolo 21, e pilastro irrinunciabile di ogni democrazia. Proprio perché essenziale, tale diritto deve essere esercitato nel rispetto della legge, delle persone, dei beni comuni e delle istituzioni democratiche. Quando la manifestazione e il dissenso travalicano questi limiti e si trasformano in violenza, aggressioni e devastazioni, cessano di essere esercizio di libertà e diventano una negazione dei principi democratici. I fatti di Torino costituiscono un episodio di particolare gravità non solo per i danni arrecati alla città, ma soprattutto perché hanno visto azioni violente rivolte contro le forze dell'ordine, con modalità tali da mettere consapevolmente a rischio la vita degli agenti, due dei quali hanno seriamente rischiato di essere uccisi. Uomini e donne che nell'ambito della legalità rivolgono il loro servizio a tutela dell'ordine democratico e difendono il legittimo diritto di manifestare pacificamente e di esprimere anche il dissenso, garantendone l'esercizio nel rispetto delle regole e della sicurezza di tutti. La violenza non è uno strumento di partecipazione politica, non è dissenso, non è confronto, è sopraffazione. Dove prevale la violenza, arretrano la democrazia, il dialogo e lo Stato di diritto. Rovereto, che si riconosce nel valore di città della pace, ha il dovere di affermare con coerenza una cultura della legalità e del confronto civile, denunciando senza ambiguità ogni forma di violenza che neghi questi principi. Per tali ragioni, il Consiglio Comunale di Rovereto, in qualità di rappresentante di una comunità fondata sui valori di pace e libertà, condanna senza ambiguità le violenze verificatesi a Torino in data 31 gennaio 26, la devastazione della città e ogni atto di aggressione rivolto alle forze dell'ordine e alle istituzioni democratiche. Riafferma il valore del diritto di manifestare pacificamente e di esprimere dissenso sempre legittimo, da esercitarsi entro i limiti democratici e nel rispetto della legge. Ribadisce che la violenza non è compatibile con i principi democratici e non può essere tollerata come forma di espressione politica. Esprime pubblicamente la ferma contrarietà a ogni forma di violenza che inquina il confronto politico. Ecco, questo è l'ordine del giorno che abbiamo proposto e io vorrei, come dire, fermarmi qui, proprio perché non voglio aggiungere nulla rispetto a quello che è stato scritto. Tutti noi potremmo aggiungere molto, molto, sul passato, sul presente, sul futuro, su quello che manca, su quello che è stato fatto, su quello, come dire, ne avremmo per molto tempo ciascuno di noi da aggiungere. Ecco, io credo che questa sera, partendo da noi, dovremmo fare lo sforzo di non aggiungere nulla se non nella linea di una espressione equilibrata e la più condivisibile possibile. Grazie Presidente.
A lei consigliere. Allora, l'ordine del giorno ha le stesse trattazioni, gestioni tempistiche come il delibere, quindi adesso c'è la possibilità di intervenire. 20 minuti su due interventi per ogni consigliere, quindi chiedo chi vuole intervenire, chiedo all'Aula quindi come procedere. Consigliere Vaccari, prego.
Chiedo una sospensione per poter discutere.
Quindi chiede questa volta una capigruppo non tecnica come prima o una sospensione?
direi un momento di maggioranza e poi con i proponenti.
Va bene.
Prego consiglieri, se vogliamo riprendere posizione, così possiamo riprendere i lavori. Grazie. Consiglieri, per cortesia. Consiglieri. Allora, durante la pausa è entrato il consigliere Mullici. Siamo in 29, riprendiamo i lavori dopo l'interruzione che c'è stata alla capigruppo. Ha ragione, dopo la riunione che c'è stata fra la maggioranza che ha fatto una proposta e il gruppo che ha presentato l'ordine del giorno. Consigliere Angeli ha ragione. Prego consigliere Angeli.
Grazie Presidente. No, dato che l'incontro è stato fatto con i proponenti dell'ordine del giorno, con la maggioranza, io credo che una sospensione per un confronto con le minoranze di quanto è stato fatto con un accordo con la maggioranza anche per confrontarsi su questo sul testo che andremo a votare. Io credo che sarebbe opportuno avere un voto unanime, perché io credo che questo è un ordine del giorno molto ma molto importante, però mi sembra giusto anche avere un confronto, anche se magari le modifiche sono minimali, però è giusto avere poterle confrontare prima di iniziare questo lettura di questo ordine del giorno. Perciò meno due minuti non ci serve molto sicuramente per avere un confronto con i proponenti di questo ordine del giorno.
Allora, consigliere Angeli, legittimo, io volevo eventualmente far leggere l'emendamento, poi se sospende dopo o se lo vuole subito. Va bene, prego. Riprendiamo i lavori d'aula, siamo 29 perché alle 21.44 abbiamo ufficializzato l'ingresso anche del consigliere Mullicci. Allora, abbiamo fatto tutta una serie di riunioni, però adesso io devo riprendere in mano il regolamento. Quindi il regolamento dice, dopo l'esposizione, tutti i pectore abbiamo già, però il regolamento dice, dopo l'esposizione del proponente si apre il dibattito. A chiusura del dibattito io devo chiedere se c'è un emendamento, quindi io adesso devo chiedere all'Aula se vuole aprire il dibattito prima dell'emendamento. Se non ci sono richieste, chiudo la discussione e chiedo se ci sono emendamenti. E si discute ovviamente l'emendamento. Allora, la sequenza è questa qui. Consigliere Zenatti, a nome del gruppo, ha presentato la mozione. Abbiamo interrotto i lavori perché è stato richiesto. Quindi adesso noi riprendiamo la discussione sulla mozione originaria. Qualora non vi siano interventi, io chiudo la discussione sull'ordine del giorno, originario, chiedo se ci sono emendamenti, si apre la discussione sugli emendamenti, si vota l'emendamento e poi si fa la votazione dell'ordine del giorno se o non emendato. Sì. Ancora prima dell'emendamento, discussione. Prego.
Grazie Presidente. Quello che mi ha maggiormente colpito dopo i gravissimi fatti in Torino è stata la presa di posizione della procuratrice generale del capoluogo piemontese, la dottoressa Lucia Murti, costretta a vivere sotto scorta dopo che un gruppo avversivo l'aveva definita serva della mafia del TAV. La magistrata aveva infatti denunciato la complicità oggettiva di una certa upper class, dalle mani apparentemente pulite ma con una coscienza assai meno limpida. La procuratrice generale sostiene che esiste una tolleranza benevola, una lettura compiacente di condotte che altro non sono che gravi reati, da parte di soggetti che con il loro agire di appoggio alimentano quella che si può sintetizzare come un'area grigia di matrice colto borghese, che invece dovrebbe svolgere un'immediata azione di deterrenza, di educazione a vivere sociale e di rispetto delle regole democratiche, riempiendo i vuoti, le periferie dell'anima. Non siamo ai tempi dei compagni che sbagliano, utilizzata come giustificazione del terrorismo, ma secondo la dottoressa Musti permane una sorta di fiancheggiamento morale. Parte di questa analisi è stata condivisa anche da Giancarlo Caselli e da Luciano Violante. Quest'ultimo, in particolare, preferisce parlare non tanto di benevolenza e di condiscendenza, quanto piuttosto di irresponsabilità. Nei miei anni 70 frequentavo le scuole superiori e allora, come oggi, si assisteva spesso allo stesso fenomeno. I cosiddetti figli di papà, istruiti e privi di difficoltà economiche, a iniziare le folle, preparare i tagebao, redigere volantini, insomma, costruire le basi ideologiche. Nel frattempo, i figli degli ultimi, generalmente meno istruiti e provenienti da famiglie a basso reddito, si scontravano con gli avversari politici e con le forze di polizia, rimettendoci talvolta la vita o finendo arrestati. Per questi ragazzi non vi era via di scampo. Il reato spesso contestato era quello di banda armata che prevedeva pene molto elevate, con condanne che partivano da 10 anni in su. Tutto ciò, a mio avviso, risponde a un disegno ben preciso: bruciare una potenziale nuova classe dirigente che nasceva realmente dal basso per illegittimare una che la storia aveva già dichiarato fallita, ispirata a teorie proprie dei totalitarismi che avevano devastato l'Italia e l'Europa. A pagarne il prezzo sono sempre stati i figli dei poveri, consapevoli che per loro difficilmente sarebbe esistito un reale riscatto sociale e per questo più facilmente sedotti dalle sirene di chi, furbo e pavido, restava lontano dallo scontro diretto per poi ritrovarsi una volta ristabilita la normalità nei posti di comando. In fondo sembra che poco sia cambiato. I teorici appartenenti a quella stessa upper class, spesso autoreferenziale, continuano a spartirsi lauti e emolumenti e incarichi ottenuti attraverso rappresentazioni distorte della realtà, mentre figli degli ultimi finiscono in carcere. Ai giovani che scendono in piazza in modo legittimo vanno in applauso per la loro volontà di partecipazione democratica, non si tratta di destra o di sinistra. Solo una piena presa di coscienza da parte di quei ragazzi, e ragazze, troppo spesso mandati allo sbaraglio, può contribuire a mitigare la deriva violenta a cui stiamo assistendo. Grazie Presidente.
A lei consigliere. Ci sono altri interventi? Signora Bresciani, prego a lei.
Allora, grazie Presidente, grazie a tutti. Io intervengo a nome del mio gruppo per affrontare quanto accaduto a Torino nei giorni scorsi, poiché le immagini degli scontri, delle aggressioni, delle tensioni con le forze dell'ordine ci hanno colpito profondamente. E lo vogliamo dire con chiarezza e senza ambiguità: la violenza non è mai accettabile. Non lo è quando colpisce chi indossa una divisa, non lo è quando mette a rischio cittadini e lavoratori, non lo è quando prova a trasformare una manifestazione in un terreno di scontro. Il Partito Democratico lo ha affermato con parole nette: la protesta è un diritto, ma la legalità è il perimetro dentro cui si muove la democrazia. Ed è proprio da qui che voglio partire per collegare quanto accaduto a Torino alla nostra realtà locale, dove le comunità del Trentino e dell'Alto Adige hanno costruito negli anni un modello fondato sul dialogo, sull'autonomia e sulla responsabilità reciproca. Le nostre città e i nostri paesi, penso appunto a Rovereto, alle nostre circoscrizioni e alle tante realtà associative che animano il territorio, sono luoghi dove il confronto, anche acceso, ha sempre trovato una strada dentro le regole democratiche. Non è un caso che qui la partecipazione civica si esprima spesso attraverso assemblee pubbliche, percorsi partecipativi, momenti di confronto tra cittadini e istituzioni. E questo patrimonio va difeso con forza perché è il vero antidoto alla radicalizzazione. Quando il linguaggio politico si estremizza, quando si alimenta la paura o si cercano scorciatoie populiste, si rischia di incrinare quel clima di fiducia che negli anni abbiamo costruito tra amministrazioni, cittadini e forze dell'ordine. In questo spirito crediamo sia doveroso adoperarsi anche per mantenere qualità del dibattito pubblico. E in queste ore abbiamo assistito a reazioni spesso sopra le righe, a tentativi di attribuire responsabilità collettivi, a narrazioni che rischiano di alimentare divisioni profonde. E come amministratori locali non possiamo permetterci letture superficiali o strumentali. Il nostro compito è tenere insieme fermezza, equilibrio, sicurezza e diritti, rispetto delle istituzioni e tutela della partecipazione democratica. Le parole che utilizziamo dentro quest'aula hanno un peso quando parliamo di sicurezza, quando affrontiamo temi complessi come il disagio sociale, le tensioni internazionali o le manifestazioni pubbliche. E per questo credo che oggi serva un salto di qualità nel linguaggio politico. Meno slogan, meno polarizzazione, più responsabilità istituzionale. Dobbiamo avere il coraggio di dire che sicurezza e inclusione non sono parole in contraddizione. Nelle nostre comunità sappiamo bene che la sicurezza nasce anche dalla coesione sociale, dalla scuola, dal lavoro educativo, dalla cultura, dal volontariato. Se pensiamo alle tante realtà locali che ogni giorno costruiscono relazioni tra generazioni diverse, tra persone con storie e provenienze differenti, ed è lì che si rafforza davvero il senso di appartenenza ad una comunità. Per questo il nostro intervento non vuole essere soltanto una condanna, che resta ferma e convinta, ma anche un invito alla politica locale a fare la propria parte nel mantenere un clima di dialogo. E non possiamo importare modelli di scontro che non appartengono alla tradizione democratica dei nostri territori. E qui quindi abbiamo una grande responsabilità. E come Partito Democratico ribadiamo dunque tre punti chiari: solidarietà piena e convinta alle forze dell'ordine e a tutte le persone coinvolte negli episodi di violenza, condanna senza esitazione di ogni forma di aggressione di chi tenta di piegare la protesta democratica alla logica dello scontro e rifiuto di qualsiasi strumentalizzazione politica che rischi di alimentare paura e divisioni anche nelle nostre comunità locali. Grazie.
A lei consigliera. Ci sono richieste di altri interventi? Consigliere Chemotti, prego.
Grazie, grazie Presidente. Io ringrazio i proponenti per la proposta di questo ordine del giorno, per un fatto di attualità che chiaramente sono molto colpiti per le immagini di violenza. Devo anche dire che, e quindi mi trovo pienamente d'accordo con il dispositivo, so anche che c'è una proposta di emendamento che dopo verrà letta e per quanto mi riguarda è accoglibile, quindi non interverrò oltre quando si entrerà nel merito anche della proposta di emendamento, anche perché penso, ho avuto modo di dirlo anche in sede di capigruppo, che su un tema così è doveroso che Rovereto, città della pace, si esprima in maniera univoca, che il Consiglio Comunale che rappresenta la città si esprima in maniera univoca, proprio contro delle manifestazioni di violenza che chiaramente non rappresentano bene quello che deve essere uno Stato civile e democratico come lo Stato italiano. Dopodiché chiaramente mi interrogo su queste dinamiche, no? Nel senso che c'è una manifestazione legittima che parte all'interno di questa manifestazione, ai noi si infiltrano, si trovano anche delle figure che sono evidentemente presenti per agire in maniera violenta, le forze dell'ordine sono chiamate in campo per garantire appunto l'ordine e si trovano di fatto a uno scontro violento, uno scontro abbiamo visto, gli organi di informazione avevano gli occhi puntati su quello che stava succedendo e chiaramente è stato giustamente detto dagli interventi che mi hanno preceduto, si è fatta anche speculazione politica rispetto a questo, prima ancora che i fatti accadessero c'era una carica, una tensione molto forte e questo spiace perché le piazze dovrebbero essere dei luoghi di manifestazione legittima, dei luoghi dove la gente che magari non riesce a sentirsi rappresentata, a dire la sua negli organi ufficiali democratici come questo Consiglio Comunale e quindi sente la necessità di scendere in piazza a dire la propria. Abbiamo avuto un esempio proprio questa sera con dei rappresentanti della FIOM che hanno portato le loro istanze in maniera pacifica, quindi rappresentandole qua fuori dall'aula. Quindi penso che sia assolutamente doveroso, purtroppo sappiamo che queste manifestazioni, questi eventi, che comunque sono appunto democratici e rappresentano la salute di uno Stato democratico, vengono utilizzati anche come, diciamo, uso un termine un po' forte, arma politica per scontro politico e come diceva giustamente il consigliere Catalano, citando estremamente, non ricordo il nome, ecco, no, Domenico, ma hai citato la procuratrice di Stato, grazie, vabbè, ho fatto il tiro per dire che comunque sostanzialmente ci sono degli scontri che sono politici e che arrivano anche sul campo. Sì, dicevo, un po' mi spiace, nel senso che partono le tifoserie, di fronte a fatti come questo poi ci sono le tifoserie. E quindi invece che riuscire a fare una lettura il più possibile scevra appunto da posizioni politiche, partitiche e ideologiche di quanto è successo, tendenzialmente si schiera o da una parte o dall'altra. E gli organi di informazione in alcuni casi, non necessariamente questo, però in alcuni casi anche su eventi simili tendono a spostare l'attenzione su un fatto piuttosto che un altro, anche per polarizzare l'attenzione del pubblico su una cosa piuttosto che sull'altra, quindi sensibilizzare di più su una cosa piuttosto che sull'altra e quindi alimentare una tifoseria piuttosto che l'altra. Anche chi cerca di chiamarci fuori da questo scontro tra diciamo posizioni differenti, opposte, di fatto viene squalificato, quindi anche chi fa un'azione diciamo più moderata, se vogliamo, comunque più meno polarizzata, di fatto viene stigmatizzato perché deve prendere posizione, o sei da una parte o sei dall'altra, non puoi chiamarti fuori. Questo come lettura di un sistema di società che purtroppo fatica, e lo vedo nella sua complessità, non solo politica, partitica, ma anche dell'informazione, perché comunque anche gli organi di informazione tendono a fomentare certe cose perché ne hanno una forte ritornaconto,
gioca a sfavore di quello che giustamente diceva la consigliera Bresciani a nome del PD. Quindi io ribadisco la ferma condanna di quanto successo, mi trovo in pieno nel dispositivo, come dicevo ho già letto l'emendamento, quindi nulla ho contro le proposte di emendamento che correggeranno leggermente il testo, e mi teneva a dire questa cosa perché purtroppo leggo non solo in questo caso ma in tanti altri casi anche internazionali, perché dinamiche simili si sono verificate anche in contesti di altri stati, come alla fine questi fenomeni vengano utilizzati ai noi per fare speculazione politica, e come diceva il consigliere Catalano alla fine è la gente semplice che ci va di mezzo. Grazie.
A lei consigliere. Ci sono altre richieste di intervento? Consigliere Angeli, prego.
Grazie Presidente. Anch'io volevo ringraziare i proponenti di questo atto di indirizzo, perché io credo che mi sembrava giusto trattarlo questa serata in maniera urgente, e dunque ringrazio anche l'Aula che ha dato l'opportunità di presentare questo atto di indirizzo. Questo è un tema molto ma molto importante, che purtroppo in questo periodo sta succedendo non solo quanto è successo a Torino, ma sta succedendo anche in altre parti sia dell'Italia, ma anche come ha detto il consigliere Temocchi, anche in altre parti dell'Europa, e questo è un tema molto 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 importante, ed è un tema che dobbiamo cercare di affrontare in maniera attenta. Io credo che su questo tema, quanto è successo a Torino, abbiamo visto tutte le immagini, non sono immagini belle, proprio perché sono delle immagini molto ma molto violenti, e dunque quanto non c'è giustificazione per quanto è successo in quel di Torino. I fatti violenti io credo che sono inaccettabili, ma inaccettabili da tutti, dove non può essere non può essere giustificata l'aggressione e le devastazioni o l'intimidazione, perché queste sono cose che non possono far parte di una società. Chi ha partecipato a questi atti, mi auguro, risponderà delle proprie azioni. Io credo che su questo ci deve essere tolleranza zero verso la violenza. È giusto difendere il diritto di manifestare pacificamente, però io parlo pacificamente, non con questi o con quanto è avvenuto in quel di Torino. Un punto anche è giusto farlo nei confronti delle nostre forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine credo che debbano avere tutto il nostro sostegno e tutti gli strumenti necessari per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico, ma soprattutto la tutela dei cittadini. Meritano rispetto, e qua dalle frasi di quante belle immagini che abbiamo visto, nessun rispetto nei confronti delle forze dell'ordine, purtroppo, e questo dispiace moltissimo, anche perché questi svolgono un lavoro quotidiano che è a tutela della nostra salvaguardia, della nostra vita quotidiana. Però non c'è nessun rispetto nei confronti di queste forze dell'ordine, che meritano veramente rispetto. La violenza non è protesta, è solo criminalità, e perché quelli che hanno svolto, quei migliaia di personaggi in quel di Torino, sono dei criminali. Diamo il nome vero a queste persone, non sono delle persone, sono dei criminali, e questo è giusto sottolineare. E a Torino io credo che si è superato il limite. Chi aggredisce, devasta e semina paura deve sapere, e io mi auguro che le istituzioni risponderanno con fermezza. Questo è il messaggio che dobbiamo riuscire a far passare, perché io credo che non sia più tollerabile per quanto è successo a Torino. E la violenza non è giustificata. Grazie.
A lei, consigliere. Ci sono altre richieste di intervento. Consigliere Cellucci, prego.
Allora, io volevo riportare un attimo l'attenzione su quanto detto da lei, Presidente. Lei ha aperto il Consiglio questa sera parlando di Torino, ma in un attimo ha riavvicinato il problema anche da noi a Trento. E io ho qui sotto mano una comunicazione e diciamo che leggendo questa comunicazione di tutti i sindacati della Polizia di Stato lo sto paragonando a quello che sta succedendo qui questa sera, quindi questa unione che stiamo pian piano dimostrando. E mi riferisco ad un comunicato venuto fuori dopo lo striscione nella partita, dove ancora una volta lo striscione ci ha chiamati. Io mi scuso se mi metto in prima persona, ma io ho fatto un giuramento ed è un giuramento che porto tutta la vita. Siamo stati appellati i maiali, ok, possiamo anche tenerlo. Ma quello che fa ancora più male è l'attacco rivolto al questore di Trento, un questore che sia nell'aspetto della repressione che soprattutto nell'ambito di quelle che sono le sue attività specifiche ha avuto questo attacco completamente gratuito. E quello che mi fa ancora più rabbia è che questo attacco venga proprio da una politica, perché non so se avete letto i giornali questi giorni, un tale De Bertoldi, di cui meno male abbiamo preso le distanze, mi fa una dichiarazione, lo dico ufficialmente, non ho problemi, mi fa una dichiarazione che lui è da parte degli Stati, e qui do ragione a Chenotti quando dice che tutto viene politicizzato. E quello che mi fa ancora più vergogna a volte è che in un momento così particolare, dove abbiamo avuto alcuni giorni prima la devastazione a Torino, ti permetti di usare questo termine. Quindi quello che sto dicendo lo dico, so che sono in diretta e mi auguro che lui senta quello che sto in questo, perché non posso tollerare che un'istituzione dello Stato mi venga a dire sono dalla parte degli ultra, nel pieno rispetto del dissenso degli ultra, nel pieno rispetto del loro diritto, ma io non posso tollerare l'offesa alla Polizia di Stato e non posso tollerare quello che è stato dichiarato da De Bertoldi. Vi state ponendo delle domande? Quindi voglio dire che una realtà ce l'abbiamo anche a Trento, e della sua entità, Trento è piccola, eppure è una cosa molto grave. È molto grave quello che è successo anche a Trento. Per cui io la ringrazio del pensiero che ha avuto all'inizio del Consiglio. E ancora una volta, non è questa azione così violenta, cioè la violenza non si manifesta solo con le azioni come quelle che abbiamo visto, ma si possono manifestare anche con questo tipo di parole. Grazie.
A lei, consigliera, grazie. Anche ovviamente io non sapevo che c'era, non potevo intervenire. Rimarco che purtroppo c'è un mondo sportivo o pseudo sportivo che approfitta solo di incontrarsi, fare gemellaggi solo per avere scontri con le forze dell'ordine, quindi penso che siamo al massimo della degenerazione. Scusate se ho fatto una chiosa. Prego, ci sono altri interventi? Consigliere, assessore, a lei.
Grazie Presidente. A questo punto io ringrazio i colleghi
il gruppo di Fratelli d'Italia per questa proposta, perché con le puntualizzazioni che andremo poi a discutere in fase di emendamento, credo che hanno proposto un tema assolutamente trasversale che spero andremo a votare in maniera trasversale. Io dico preventivamente che sarei sul tema, sarei stato volentieri tra i 50.000 manifestanti che hanno pacificamente hanno dimostrato la loro vicinanza a quel centro sociale che in 30 anni di presenza in città ha proposto ai cittadini di Torino un modello che ha creato incontro tra persone, scambio, informazione, solidarietà verso persone in stato di disagio, anche per crisi abitativa, oltre che per povertà. Ecco, io sarei stato volentieri a difendere l'idea che questo presidio di democrazia era utile, era cosa buona per Torino e per tutta la cittadinanza e che è un peccato andare verso la chiusura dello stesso. Devo dire che contemporaneamente mai e poi mai penserei lontanamente di avversare le forze dell'ordine. Un ordine a difesa dei diritti democratici di tutti, forze di polizia alle quali io offro la mia personale politica solidarietà e che detesto pensare che qualcuno possa attaccarle fisicamente. Ecco, è gravissimo attaccare le forze di polizia, è ancor più grave portare violenza nei loro confronti. Credo che sia altrettanto grave che vi siano degli speculatori politici che immediatamente dopo, con viltà, cercano di spacciare per accondiscendenza con i responsabili dei disordini quella di una parte politica che invece sin dall'inizio, sin dal primo momento, immediatamente, senza se e senza ma, ha condannato con forza gli estremisti malviventi responsabili degli atti violenti verso la polizia. Ecco, perciò fa male da una parte, fa molto male vedere le forze dell'ordine, difensori di tutti noi, che siano vilipese e attaccate fisicamente, e fa male anche il gioco sporco politico di chi usa la disinformazione e la vigliaccheria per attaccare chi democraticamente, nel rispetto delle istituzioni, afferma idee differenti. Grazie.
Grazie consigliere, assessore. Altri interventi? Consigliere Zambelli.
Grazie Presidente. Il mio gruppo politico e anche altri, diciamo che questa sera ci troviamo nelle dinamiche di questa sera un po' terzi, perché c'è un documento presentato dal gruppo dei Fratelli d'Italia, che è stata una sospensione con la discussione all'interno della maggioranza, e poi abbiamo fatto anche noi una sospensione, ci siamo confrontati con i proponenti. E se qualcuno aveva il dubbio che questa azione, questa proposta potesse avere l'obiettivo di dividere questo Consiglio, di mettere in difficoltà forze politiche all'interno della maggioranza, di creare quindi del disorientamento dentro quest'Aula, io credo che questo dibattito e il confronto anche nelle sospensioni fuori da quest'Aula che c'è stato abbia dimostrato come tutte le forze politiche di quest'Aula in maniera matura e responsabile abbiano voluto approcciare questo tema in modo serio, come deve essere fatto, e io, da tra virgolette terzo in questo contesto, devo darne atto e ai proponenti e alle forze politiche tutte che stanno all'interno di quest'Aula. Mentre vi ascoltavo, riflettevo su come l'urgenza più grande in questo momento, a fronte di quello che abbiamo visto in occasione delle vicende di Torino, che rappresenta un esempio eclatante, ma poi sappiamo che è un esempio eclatante all'interno di un clima che rischia di esondare se non viene messo un freno, una barriera. Credo che l'obiettivo delle forze politiche, prima ancora di far emergere le proprie posizioni o di intervenire politicamente sulle posizioni degli altri, sia anzitutto quello di mettere un freno, una barriera, evitare che ci sia una spazio, seppur piccolo, per quanto piccolo, di legittimazione dentro le istituzioni e dentro le forze politiche, all'interno del quale queste persone, questi violenti, questi criminali, come qualcuno li ha chiamati, si sentano legittimati. Ecco, dobbiamo evitare che ci siano i famosi cattivi maestri che, o stando in silenzio o stando dietro le quinte, legittimino in modo diretto o indiretto questi violenti. Io credo che questa sera, se la direzione che prenderà la serata e la decisione che assumerà con questo consiglio sia quella che auspico, quella che spero e che penso, credo che da quest'aula uscirà una lezione positiva nei confronti della città, perché il messaggio che dovrà uscire da qua è che le forze politiche che stanno in quest'aula non vogliono minimamente legittimare, anche indirettamente, occasioni di questo tipo, legittimare azioni di questo tipo, direttamente o indirettamente. Noi sappiamo che in passato, io pensavo, è un'epoca che non ho vissuto in verità, ma tutti, qualcuno magari in quest'aula l'ha vissuto direttamente, qualcun altro l'ha letta sulle cronache o sui libri di storia, però probabilmente certi esiti che abbiamo vissuto nel nostro paese negli anni 70 probabilmente sono dipesi anche da, come dire, una certe frange, certi ambienti lassisti dove, come dire, no, non c'è stata una risposta, un no fermo di tutte le forze politiche e quindi diciamo che certi esiti violenti sono stati favoriti anche dalla mancanza di un no fermo da parte di tutta la politica. Non voglio dire che ci troviamo in quelle situazioni, ma dobbiamo evitare anche solo il rischio di far sì che quelle situazioni possano riaffacciarsi. Mi pare che questo consiglio questa sera questa lezione l'abbia capita e con grande responsabilità dica un no fermo a questi violenti che non devono trovare nessuna forma di legittimazione in nessun tipo di contesto democratico. Grazie.
A lei, consigliere Zambelli. Consigliere Vice Sindaco Gnocchi, prego.
Un breve intervento. Ecco, io credo anche rispetto a quello che ho sentito stasera, io credo che non possiamo dirci di essere di fronte a delle tifoserie, nel senso che per come è stato come dire, composto il testo, anche nella sua, come dire, versione originale, e al di là poi di alcune sfumature che dipendono dalla sensibilità politica, ma anche dal vissuto personale, dalla sensibilità personale, da percorsi che ognuno di noi fa all'interno della società e di conseguenza ci porta ad avere sensibilità diverse, io credo che, e posso dirlo a nome di Campobase, insomma, possiamo essere, come dire, allineati su quelli che sono gli elementi sostanziali di questo testo. E lo facciamo perché siamo convinti che appunto nel dialogo, nell'approccio moderato rispetto ai temi che in qualche modo si trovano davanti gli amministratori nell'amministrare il proprio territorio, ci sia poi la soluzione e la capacità poi di uscire anche da elementi di tensione. Ecco, io credo che in ogni caso verso le forze dell'ordine dobbiamo essere da un lato grati rispetto al lavoro che fanno quotidianamente, lo fanno anche in condizioni di difficoltà, credo, di carenza di personale, da come si sente dire dai quotidiani locali. Io non sono sufficientemente, come dire, informato rispetto allo stato dell'arte, però immagino che il comparto pubblico di questo paese viva, come dire, una situazione di sofferenza, e credo che dimostrare professionalità nell'agire, come dire, quotidiano dimostri in qualche modo di sta per fare, immagino, il proprio lavoro. Per cui credo che il testo, come è stato aggiustato, abbia, come dire, le ragioni di essere approvato, e per dimostrare appunto come la sensibilità di questo Consiglio Comunale e di questo Consiglio Comunale in qualche modo sia molto allineata, insomma, sui temi della condanna alla violenza, sul tema del valore del diritto di manifestare, senza ambiguità, nel senso, senza neanche voler strumentalizzare poi alla fine atti che magari restringono, magari presi a caldo, quelle che possono essere le libertà dell'individuo, appunto, di poter manifestare, di poter manifestare. A caldo di solito si prendono sempre poi, come dire, scelte magari non poi così, così ragionate. E credo che questo debba essere sostanzialmente un modo corretto come, e moderato di agire per questo Consiglio Comunale.
Grazie. Ci sono... Susana Tassoni, a lei.
Sì, grazie Presidente, grazie per la proposta arrivata in aula questa sera. Come Officina Comune riteniamo che il diritto a manifestare sia un pilastro sacrosanto della democrazia, ma è già stato detto dai colleghi e colleghe che ci hanno preceduti, così come lo è anche il dovere di esercitarlo in maniera pacifica. Crediamo sia fondamentale non cedere alla tentazione di generalizzare, come spesso può succedere, perché non si possono e non si devono confondere le responsabilità di pochi violenti con la legittima espressione di migliaia di cittadini e cittadine che sono scesi in piazza a Torino, ma anche altrove. E è chiaro che il nostro rispetto per le forze dell'ordine è indubbio, in quanto persone che operano all'interno delle istituzioni, e siamo altrettanto convinti e convinte che sia fondamentale il riconoscimento della persona e della sua incolumità, indipendentemente dal ruolo, un principio che per noi vale per tutti e per tutte. La violenza quindi va respinta con fermezza da chiunque provenga e contro chiunque sia diretta, senza eccezioni e senza distinzioni. Grazie.
A lei, consigliera. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, proponente ha diritto a una replica di 10 minuti, se se ne vuole valere. Quindi, consigliere Gianatti.
Sì, grazie Presidente, non ho, sarò molto più breve dei 10 minuti concessici. Innanzitutto ringrazio coloro che sono intervenuti perché hanno colto in maniera opportuna e, come dire, la volontà, l'intendimento che sottende la presentazione di questo ordine del giorno. Voleva essere un ordine del giorno che poteva e doveva accomunarci, non dividerci, perché altrimenti sarebbe stato inutile, oppure poteva solo esprimere con compiutezza la posizione del nostro partito, Fratelli d'Italia, ma allora sarebbe stato un comunicato stampa, non c'era bisogno di venire in Consiglio Comunale e sottoporlo alla vostra attenzione e alla vostra condivisione. Ecco, io credo che questo sia un, come dire, un passo importante, quello che si presume stiamo facendo. E volevo intanto ringraziare anche i colleghi, il capogruppo ha questo onere, diciamo, e anche questo piacere di argomentare più degli altri colleghi, ma proprio in questa occasione devo ringraziare sia Cesia che Luca perché hanno collaborato in maniera determinante per questo ordine del giorno, quindi io, come dire, sono più esposto, ma lo dico sinceramente, loro sanno che questo è vero. Ecco, altro discorso, credo che le cose che non sono necessarie non si devono fare. Ecco, e quindi io non ho mai, non lo farò certamente adesso, trovare argomentazioni di differenza o di divisione. Le lasciamo per altri dibattiti, per altri incontri che faremo, insomma. Ecco, è chiaro che, ma lo accenno solo, se dovessimo parlare del ruolo dei centri sociali probabilmente non arriveremo a comporre un ordine del giorno condiviso, logicamente, no? E quindi, siccome questo non è l'argomento che dobbiamo trattare questa sera, è bene lasciarlo da parte. Quindi ringrazio della pacatezza. Ecco, a noi non piace molto il termine moderato, a me piace molto di più il termine di equilibrio, di sensato, di ragionevole, di intelligente, direi, insomma, no? Ecco. E credo che, ecco, noi, il nostro compito, in totalità consci della proporzione, no, in cui stiamo lavorando, no? Lavoriamo in una
città che chiamiamo, che certamente non è una metropoli, ma che però è importante nel Trentino, è importante per noi, è importante per la nostra comunità. Ecco, noi dobbiamo cercare non solo questo scontato di non scendere ad atteggiamenti o ad azioni violente, per carità, ma anche nel linguaggio, perché io credo che la nostra responsabilità è quella di essere appunto responsabili da questo punto di vista, quindi anche il linguaggio lo dobbiamo, come dire, proporzionare utilizzandolo non in maniera scomposta solo per affissare, ma per ragionare, certamente per convincere con passione, ma restando in un perimetro di pacificazione, che non vuol dire essere imbelli, vuol dire usare la forza nelle idee, ma non certo nella provocazione. Quasi sempre ci riusciamo, alcune volte per carità no, ma almeno cerchiamo di sforzarci di esserlo coerenti su questo. Per cui, grazie Presidente, e quindi ho concluso la mia replica.
Grazie a lei, consigliere. Quindi chiudiamo in questa maniera il dibattito. C'è un emendamento, chiedo chi lo va a leggere. Consigliere Presciani, lei?
Sì, leggo io. Allora, noi proponiamo, allora, alla riga 3, quando al termine di una manifestazione molto partecipata un numeroso gruppo di violenti, scollegato dalla generale azione pacifica dei manifestanti, ha messo in atto, prosegue la frase. Poi la riga 7, quando l'espressione del dissenso travalica questi limiti e si trasforma in violenza, aggressioni, devastazioni, cessa di essere esercizio di libertà e diventa una negazione dei principi democratici. E poi, al punto 1, condanna senza ambiguità le violenze verificatesi a Torino in data 31 gennaio 2026, la devastazione della città e ogni atto di aggressione rivolta alle forze dell'ordine, alle istituzioni democratiche e a tutti i cittadini e le cittadine.
Grazie, consigliera. Consigliere Zenatti, a lei si accetta.
Ecco, come lei sa, Presidente, noi abbiamo condiviso queste, come dire, questi emendamenti che appunto non fanno altro che chiarire meglio, e quindi nulla questio, e quindi siamo d'accordo. Per questo abbiamo fatto anche una riunione con minoranze, e quindi che anche in quella sede sia condivisa questa proposta di aggiunta, ecco. Non sono tutte le parole che ha letto la capogruppo del PD, ma sono in questo contesto un'aggiunta che fa bene al testo, perché diventa più completo.
Si apre discussione, 5 minuti, solo un componente, quindi cos'è che noti, non è capogruppo, ovvio che per lei è unico, quindi un componente per gruppo per 5 minuti. Chi chiede parola? Nessuno chiede? Allora, così emendato, dichiarazione. Scusate, votiamo l'accettazione dell'emendamento. I scrutatori di prima, grazie. Favorevoli? Facciamo una controprova, resta 29. Controprova, contrari? Nessuno? Astenuti? Nessuno, non partecipanti, nessuno, quindi così emendato, dichiarazione di voto, se ci sono. Se non
ci sono dichiarazioni di voto, andiamo a votare l'ordine del giorno emendato. Voti favorevoli? 29. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Quindi l'ordine del giorno viene votato. Allora, sono le 22:39. Io, visto che abbiamo ancora, devo chiedere a chi ha presentato mozioni se intende trattarle. Consigliere Zanatti. Quindi vado in ora microfono perché sa che c'è chi ci ascolta, quindi consigliere Zanatti rinvia la discussione della mozione sull'acqua. Consigliere Lui, all'ordine del giorno c'è una sua, sì, due mozioni, di cui la prima sarebbe l'installazione di un autovelox fisso in Corso Bettini. La vuole presentare?
No, grazie, rimandiamola forse, grazie.
Anche la successiva, consigliere Zanatti. Sì, è stato mai chiedito. Prima di lasciare l'aula, a proposito della mozione, consigliere Lui, sindaca, prego.
Sì, e la mozione è quella sul potenziamento dell'illuminazione, abbiamo accolto un suo ordine del giorno, forse la mozione si sarebbe ritirare.
Prego. Prego. Prego, consigliere.
No, era solo che io, sapete, queste due mozioni sono datate una giugno e una luglio 2025, quindi io faccio presente al Presidente che ne è ben consapevole, no, di questo oggi mi pare che è il 3 febbraio, no, 2026, è chiaro che dopo con piacere abbiamo presentato sul tema anche un ordine del giorno al DUP approvato, quindi io ringrazio l'amministrazione, la sindaca e di quanto verrà fatto, insomma, per la generazione dei parchi. Quindi volentieri la ritiro, era da capire se pro futuro soprattutto ha un senso da parte dei consiglieri poveri, consigli di minoranza, presentare delle proposte di mozione e sperando che prima, insomma, in tempi accettabili, insomma, si possa riuscire a discuterle, ecco, è tutto qui, insomma, altrimenti evidentemente possiamo dire aspettiamo gli emendamenti del DUP o gli ordini del giorno, serenamente, lo dico serenamente, senza nessun problema. Ho visto che anche nel bilancio è stato inserito un capitolo di 110.000 euro per potenziare l'illuminazione. L'importante, ripeto, dal mio punto di vista è formulare delle proposte cercando che vengano recepite e condivise, quindi volentieri ritiro la mozione sul, come ha detto la sindaca, insomma, sul potenziamento dell'illuminazione, facendo presente che chiaramente il problema non è risolto e affidandomi, insomma, quanto l'amministrazione ha messo in cantiere, approvando l'ordine del giorno al DUP nel 2026-2028, in modo che speriamo che prima dell'inizio della stagione estiva, perché è lì che nascono poi particolarmente i problemi quando la frequentazione dei nostri parchi aumenta, venga messo in campo questi provvedimenti utili, ribadisco, a rendere più sicura anche nelle orari serali l'attraversamento e la frequentazione dei nostri parchi. Grazie.
Non era un richiamo a lei, ma c'era un po' di brusio. Consigliere, sa che io ho cercato in tutte le maniere, questa doveva essere una. Quindi lei ha da posizione ragione, io nella gestione dell'aula l'ho anche esternato alla capigruppo, queste mozioni pendenti così, però ecco, questa sera doveva essere una giornata ad hoc. Ritengo che se anche l'ordine del giorno che abbiamo votato non è, permettetemi, virgolettato, inerente sulla politica di Rovereto, dovesse avere un'ampia trattazione. Quindi ci rivedremo al capigruppo, aggiorneremo l'ordine del giorno e cercheremo di arrivare a far sì che queste mozioni non è esteticamente brutto vedere la data di presentazione, però lei sa che abbiamo cercato in tutte le maniere di andare a trattarle, quindi sa che sono nella mia personale agenda. Quindi chiudiamo.
e ci vedremo sulla prossima data del Consiglio Comunale.